si attiva la nostra attenzione di fronte a un programma di cibo, perché vedi il sugo che ti fa venire voglia, che ti fa venire fame, e ti fa venire fame. Succede qualcosa nel tuo cervello che non succede quando guardi Lars von Trier o Coppola.
Mele torcia.
Molti di noi si sono ritrovati a guardare qualche competizione culinaria in TV e abbiamo giudicato le competenze di un cuoco senza aver mai assaggiato il piatto che stava preparando. Ma perché lo facciamo? E soprattutto, perché ci piacciono così tanto i programmi di cucina?
È una constatazione che è molto banale. Ti rovescio la domanda. Sai quali sono i prodotti visuali, film, video, eccetera, che online, in TV e al cinema hanno più pubblico e fanno più incassi? Al primo posto nella fruizione e nei ricavi c'è l'industria del porno. Al secondo posto, su scala planetaria, ci sono i programmi che riguardano in maniera diretta o indiretta il cibo.
La voce che sentite è quella di Andrea Casadio, neuroscienziato, autore di programmi televisivi ed ex docente alla Columbia University di New York. Come ci spiega Casadio, la ragione è tutta ascrivibile al funzionamento del cervello e ai nostri istinti primari.
Dal punto di vista del nostro cervello, fare una cosa o vederla, non dico che sia uguale perché non lo è, ma lo stimolo visivo ha una grandissima funzione. Quindi i programmi più guardati sono, guarda caso, sesso, cibo, popolazione, riproduzione della specie, cibo, sopravvivenza della specie, perché costituiscono dei segnali per il nostro cervello, sia la parte più antica, istintiva, che quella razionale, fenomenali. Quindi guardare un cibo impiattato ci stimola delle sensazioni, salivazione, stomaco, eccetera, eccetera, portentose.
Nella puntata di Mele siamo drogati di zucchero, che vi invitiamo ad ascoltare, il neuroscienziato Andrea Casadio ci ha spiegato come funziona la sua fazione all'industria del cibo nel nostro cervello. Ad attivare le zone del piacere non ci sono solo gli ingredienti, ma anche l'immagine.
Bene, quel nucleo succubus non è stimolato da queste strade neuronali, cioè dalla lingua, è anche stimolato da altre afferenze, già da altri input, ci sono fattori corticali, cioè oddio, imparo che quella roba mi piace, capito? Quindi non c'è solo lo stimolo meccanico, il gusto. Il nucleo succubus può attivare anche per altre strade. I canali neuronali sono quelli lì. Dopamina, anandamide, nucleo succubus, nucleo ventrale mediale, ipotalamico, corteccia orbitofrontale e via andare.
Il gusto, insieme al tatto, è l'unico senso che non partecipa quando guardiamo qualcosa. Nel caso dei talent musicali possiamo dare un giudizio sulla bravura del cantante in gara, lo stesso per un programma di makeover in cui, ad esempio, viene arredata una casa oppure viene rifatto lo stile ad una persona. Ma nel caso del cibo, il piatto che vediamo mica possiamo mangiarlo. Eppure...
Anche lo stimolo visivo è un incitamento a mangiare. I bambini che stanno davanti alla TV mangiano. Se vedono anche solo lo stimolo visivo, perché banalmente ti aumenta la salivazione, ti viene voglia di mangiare anche se lo vedi, e i pubblicitari lo sanno benissimo. Sanno che la nostra attenzione quando guardiamo quei programmi è attivata, e quindi quei programmi sono dei portentosi mezzi per il cosiddetto product placement.
Il product placement, ovvero la pubblicità indiretta che avviene posizionando un prodotto perfettamente amalgamato dentro la narrazione di quello che stiamo guardando, senza spesso neanche rendercene conto, non è sempre esistito nei programmi di cucina. È arrivato con la food television, che espande il cibo a tutto il palinsesto di un canale e permette ai cuochi di diventare personaggi pubblici conosciuti fuori dal loro settore. Il paese d'esordio sono gli USA con Food Network nel 93. In Italia nel 99 arriva Gambero Rosso Channel. Ma soprattutto, il momento di svolta per il marketing sul cibo è l'avvento dei talent culinari.
Vendono i prodotti che vengono messi lì dentro, in pratica sono degli spot pubblicitari che anziché durare 30 secondi durano un'ora. In più c'è l'attrazione che esercitano sul nostro cervello, che è enorme, perché il cibo, anche se lo guardiamo, ci piace. Non a caso i food network, i programmi di cibo, nascono e si sviluppano in epoche di crisi economiche. Quindi non lo posso mangiare, almeno fatemelo vedere.
Certo, anche nella prova del cuoco c'è competizione, ma il vigore e la tensione che crea non è di certo assimilabile a Hell's Kitchen. Ecco, alla competizione sentita e sfiancante c'è un altro elemento che va aggiunto per capire il successo dei programmi televisivi negli ultimi 10 anni. La serialità. MasterChef, per esempio, ha un tasso di permanenza tra i più alti della televisione. Il 74% delle persone guarda tutto il programma dall'inizio alla fine.
Poi c'è l'ultima questione, che questa è un po' più sottile, direi che è più culturale. In un'epoca come la nostra, dove tutto è basato sulla performance, anche il cibo è diventato una sorta di performance. Tutt'oggi è diventato performance. Quindi anche questo, MasterChef, tu devi sapere cucinare, devi sapere impiattare. Diceva Michael Pollan, l'autore del Dilemma dell'Onnivoro, che adesso perfino scegliere un cibo è diventato una performance. Cioè fare la spesa è diventato una performance. E questo, se vuoi, è un po' più un fenomeno culturale. Devi essere bravo a, se no non sei degno neanche di cucinare. Che, se vuoi, è un po' la temperie di questa epoca.
Insomma, l'immagine stimola il piacere e il nostro cervello viene calamitato dai suoi istinti di sopravvivenza, mangiare e riprodursi. Ed è per questo che guardare un porno o del cibo attiva più o meno le stesse zone del cervello e quindi, forse, non è un caso che su Instagram spesso venga utilizzato l'hashtag foodporn per accompagnare piatti goduriosi e opulenti. E voi, che cibo vi piace guardare?
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.